This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Ben ritrovati qui su Daily Cogito per il consueto appuntamento con le domande e le risposte, Q&A, che come sempre saranno più impegnative delle monografie. E siamo contenti così perché le domande complicate ci piacciono e andiamo a trovare forse qualche risposta, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Le domande sono sempre meglio e questo significa che avete studiato, significa che fate le domande inerenti Daily Cogito, proprio sugli argomenti che tratto, siete attenti, seguite, capite. Mi piace questo ritmo, ragazzi, mi piace. Questa stagione dimostra che la community è matura per fare dei salti di qualità straordinari e ogni volta che mi trovo a fare un Q&A sono veramente, veramente contento del livello delle domande, della curiosità e quindi non vorrei perdere ulteriore tempo e tuffarci subito nella prima domanda che è posta da Ricklam, che dice: innanzitutto un grande grazie per i contenuti, sono contento da circa 3 mesi, mi accompagnano in ogni aspetto della vita, che bello, mi danno spunti profondi quotidianamente, grazie mille. Il mio interrogativo è: la pigrizia è sempre negativa? Se sì, come combatterla? Mi ritengo una persona pigra, molto pigra, spesso mi appassiona una cosa ma poco dopo mi ritrovo a lasciarla da parte. Così mi sento sempre inconcludente e vuoto. Dall'altro lato so che se incanalassi meglio il mio entusiasmo iniziale per le cose sarebbe grandioso, ma è come se mi sfuggisse sempre dalle mani. Si può essere molto curiosi e vogliosi di conoscere, ma allo stesso tempo davvero pigri? Forse devo allenarmi ad annoiarmi. Un caro abbraccio. Allora, caro Ricklam, ti rispondo in 2 modi. Il primo è che la pigrizia in sé per sé non ha nulla di deleterio, solo che deve essere alternata. Cioè, se io sono pigro in tutto quello che faccio, ho un problema. Perché significa che certo diventerò inconcludente in tutto, rimanderò tutto, sarò sempre procrastinatore e questo mi danneggerà, perché vale anche per le relazioni, pensa soltanto alle relazioni, non puoi essere pigro con una grande amicizia, perché devi essere presente, devi nutrirla, devi essere coinvolto, devi impegnarti nelle relazioni, tanto di amicizia quanto di amore, non puoi essere pigro. Se sei pigro in quelle cose lì, sempre pigro e finisci per essere da solo nel modo peggiore possibile. Quindi l'importante è cercare di non essere pigro in tutto. Anche perché le cose in cui non sei pigro sono quelle che poi magari ti interessano e ti stimolano veramente. Quindi la prima cosa che direi è: non bisogna eliminare del tutto la pigrizia. Io in alcune cose sono pigro. In tante cose sono pigro, sono rimando, procrastino, ho deciso scientemente quali sono le cose in cui posso permettermi di essere pigro e le altre in cui devo essere sempre sul pezzo. Questo vale anche per i periodi. È bene che ci siano periodi in cui la pigrizia prende un po' più il sopravvento, periodi invece in cui molto di meno, quindi serve gestire. Ma la seconda risposta che voglio darti è veramente quella importante e quindi drizza bene le orecchie. Mi parli di entusiasmo iniziale. Quello è il problema. Il problema spesso della pigrizia, del rimandare, dello stufarsi delle cose, è che spendiamo troppe energie negli entusiasmi iniziali. Questa cosa l'ho detta molto spesso. Capita per esempio che le persone che vogliono scrivere un romanzo si alzino un mattino e dicano: ho un'idea fenomenale in testa, e si buttano il primo giorno, nell'arco di 4 ore, scrivere 16-20 pagine del loro romanzo. Non importa poi che la qualità evidentemente sarà molto scarsa, sono entusiasti, si buttano, ci mettono tutto, sbavano sulla pagina, ci mettono il sangue, le arterie. Il secondo giorno sono ancora entusiasti perché l'idea è molto molto interessante, secondo loro. Si buttano, però ovviamente sono un po' più rotti in quell'entusiasmo e quindi scrivono 4, 5, 6 pagine, di cui forse una salvabile. Il terzo giorno dicono: no, oggi non me la sento, oggi non me la sento, rimando domani. Poi dopo 3-4 giorni lo riprendono in mano, ma sono già stanchi. E questo va a spegnere completamente le energie, l'idea e il lavoro. Sai perché? Perché non si è riusciti a gestire l'entusiasmo iniziale. Noi ci impigriamo spesso perché diamo troppo peso agli entusiasmi iniziali ed è una cosa molto comune nelle persone giovani e anch'io ero così. Inizi a fare una cosa e dici questa cosa mi cambierà la vita e ti butti e la fai come se non ci fosse un domani per i primi giorni, magari settimane, ed è un errore. Per essere un po' meno pigri vanno gestite le energie all'inizio. C'è qualcosa che mi entusiasma, bene, prova a centellinare quell'entusiasmo. Trattienilo, mantieni la curiosità, non esaurire subito tutte le energie, perché sennò poi quella non sarà pigrizia che seguirà, ma sarà esaurimento. E quindi, questo è il consiglio vero che ti do. Cerca di non essere troppo entusiasta all'inizio per le cose, controlla quell'entusiasmo, puoi farlo, perché è una cosa che si può fare anche facilmente, frenati un po' e cerca di diluire quell'entusiasmo per mantenerlo un po' nel tempo. Questo è quello che ti consiglio di fare. Poi, è un discorso molto lungo, magari ci dedicherò anche un Daily Cogito. Il secondo messaggio è di Giacomo Esposito, che mi fa una domanda riguardo il Daily Cogito sul come distruggere i propri figli. Un classico compito che viene assegnato ai bambini a scuola è quello di descriversi, anche caratterialmente. Il fatto è che io da piccolo non avevo la minima idea di cosa significasse carattere e di quale fosse la mia personalità. Dunque dicevo ciò che mi veniva suggerito dagli adulti, cioè che fossi introverso, solo perché ero un bambino più calmo del solito. Col tempo ho finito per credere davvero di essere introverso, quando in realtà col tempo ho scoperto che non è assolutamente vero e che carattere e personalità sono qualcosa di più complesso. Dunque mi chiedo, quanto le false convinzioni che abbiamo di noi determinano ciò che siamo e come ci impediscono di conoscerci? È un'ottima domanda, caro Giacomo, anche ben posta. E il punto è il seguente, che maturare in larga parte è destrutturare ciò che gli adulti ci hanno introiettato durante i primi anni della nostra vita. Noi abbiamo un grave problema quando cresciamo dei figli, dei nipoti o comunque quando trasmettiamo conoscenze, che in quelle conoscenze non mettiamo soltanto gli strumenti di autonomia, ma ci mettiamo anche quello che desideriamo vedere negli altri. E nei bambini questo diventa molto pesante. E quindi se io ho l'idea, l'esempio che hai fatto tu, che un ragazzino, perché lo ero io, dovrebbe essere esuberante, entusiasta, e ne vedo uno un po' più calmo e tranquillo, per me quello è introversione. E trasmetto questa idea. Maturare significa accorgersi a un certo punto che non è così, grazie soprattutto ai modelli esterni diversi, ai discorsi che ti vengono dati anche alla scuola magari, e cominciare a destrutturare quel preconcetto. E l'ho detto svariate volte su Daily Cogito in passato, maturare non significa acquisire nuove cose, significa eliminare il superfluo che abbiamo accumulato durante l'infanzia e l'adolescenza. È di nuovo un atto di abrasione la maturazione. E in quell'atto di abrasione scopro cose di me che stavano sotto le maschere che gli adulti ci hanno messo addosso. Questo mi porta alla conseguenza e alla conclusione che quando noi dobbiamo educare, crescere, essere di esempio a qualcuno, non dobbiamo buttar loro addosso, soprattutto ai più giovani, le nostre proiezioni. Perché poi convinciamo le persone giovani di cose che non sono. Magari creando anche dei danni. Tu non mi sembra abbia avuto dei danni da questo, però purtroppo ci sono tanti esempi in cui quei preconcetti finiscono per immobilizzare le persone, fino anche in età molto avanzata. Poi c'è la domanda di Lorenzo, che dice «La mia domanda nasce da un ricordo. Quando andavo alle medie, alle superiori, mi sentivo spesso dire dai professori di essere molto intelligente. Questo fatto si è reiterato negli anni anche con altre persone in altri luoghi. È un complimento, lo si apprezza certamente, ma ho sempre avuto la sensazione che quelle parole non avessero poi un vero riscontro nella vita. Quindi il dubbio che è nato da quel ricordo è «Cos'è davvero l'intelligenza? Cosa rende una persona intelligente agli occhi degli altri, soprattutto ai propri?» Il successo di applicativi come ChatGPT mi dice che l'intelligenza viene a volte intesa come l'elaborazione di concetti e pensieri complessi in un breve lasso di tempo. Ma trovo che sia molto più complicato di così, mi piacerebbe sapere la tua visione in merito per cercare di trovare qualche spunto in più. E grazie al Cogito Team. Grazie per l'ottima domanda, complicatissima, a cui non riuscirò neanche volendo a rispondere a una piccola percentuale. Nella definizione che tu mi hai dato dell'intelligenza per ChatGPT c'è una parola, un'espressione che mi sta a cuore, in breve lasso di tempo. Ecco, io credo che l'intelligenza, se dobbiamo trovare una definizione, non abbia necessariamente a che fare con il breve lasso di tempo. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che l'intelligenza è elaborare esperienze, idee, concetti per avere un impatto positivo sulla realtà, quindi per esempio risolvere un problema, ma non necessariamente in un breve lasso di tempo, o meglio, avendo la consapevolezza di quali sono i processi che mi hanno portato alla soluzione. Perché dico questo? Perché ChatGPT non è intelligente in questo senso, in quanto la sua non è una rielaborazione di cui lui è consapevole, perché non c'è nessuna consapevolezza del processo. L'intelligenza, se io devo trovare una soluzione, per esempio, non so, sto costruendo un muro, devo trovare una soluzione per fare per far quadrare un angolo del muro. Sto facendo degli esempi assolutamente astratti. Il fatto è che io potrei fare delle prove continue, reiterate, per capire qual è la miglior conformazione, e quando trovo quella giusta la mantengo, ma soprattutto devo essere consapevole del motivo per cui mi trovo a fare quegli esperimenti. Ed è quella consapevolezza che ha a che fare con l'intelligenza, perché l'intelligenza è una facoltà che non è tutta fuori, ovvero non è tutta nella soluzione, e non è neanche tutta dentro, ovvero tutta nella consapevolezza. L'intelligenza è nel legame fra la soluzione, l'esperimento, l'impatto e la consapevolezza che mi porta a guardare, a essere lucido nella valutazione del procedimento che mi porta a quella soluzione. Questa è l'intelligenza per me. Ci sono persone che trovano soluzioni per caso, non sono intelligenti, sono fortunate o sono anche geniali. Genialità e intelligenza non sono la stessa cosa. Tanti geni erano assolutamente stupidi, ma questo è un altro discorso. E così come ci sono persone che magari hanno grande consapevolezza e quindi emotività e empatia, ma non hanno mai un impatto reale sul mondo, e quindi anche quella è intelligenza. L'intelligenza è il legame fra il fuori e il dentro, fra la soluzione e il procedimento e la consapevolezza. Ecco, questo per me. Poi di nuovo, ci sono tantissimi modi per essere intelligenti, c'è l'intelligenza emotiva, empatica, relazionale, artistica, cioè, sappiamo che non voglio esaurire la definizione di intelligenza perché è veramente impossibile. Per tornare poi alla tua prima domanda, si collega molto bene alla domanda su cosa proiettiamo sui bambini. Dire a un bambino, a un ragazzino, a un adolescente continuamente sei veramente intelligente, senza poi far capire quello che si intende, rischia di creargli dei danni, e non va bene questo. Quindi consapevolezza dei processi che mi hanno portato a sviluppare una soluzione intorno a un problema su cui ho impattato. Per me questa è l'intelligenza.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
E in questo ha a che fare la rielaborazione e tutto quanto. Quindi, ecco, questi sono, come si dice, i my two cents. Poi c'è Andrea Freeman Festugato che chiede: mi è piaciuta molto la cogitata con Riccardo Manzotti. Volevo chiederti, Cartesio dice: penso dunque sono, ma per pensare bisogna essere, ovvero essere coscienti, o si può essere anche senza pensare? Grazie infinite, come sempre, per il lavoro che svolgete. Allora, tu hai una domanda strana, perché in realtà bisognerebbe specificare in modo chiaro ed esaustivo cosa intendiamo con essere, con pensiero in questo caso, però mi sento di dare soltanto uno spunto in questo. Noi non abbiamo idea di cosa significhi essere al di fuori del pensiero. Infatti nella filosofia molto spesso il pensiero e l'essere sono andati di pari passo, e per quanto non siano la stessa cosa, noi siamo consapevoli che tutto quello che viviamo è interno al pensiero, perché pensare significa ricevere quegli elementi filtrati della realtà attraverso la percezione e tutto quanto, rielaborarli, comprenderli e farsene un'immagine. Il pensiero è la mia mappa della realtà, e per quanto io sia consapevole che oltre la mappa c'è un territorio, tutto quello con cui ho a che fare è la mappa. E quindi il concetto stesso di essere sta nella mappa e non al di fuori. Quindi per forza, da questo punto di vista, non si può essere senza pensare, non si può essere al di fuori del pensiero. O meglio, io non so cosa significhi essere al di fuori del pensiero, perché non posso uscire dal mio pensiero. C'è il libro di Thomas Nagel, Cosa si prova ad essere un pipistrello. Io credo che un pipistrello sia, certo, che ci sia dell'essere in un pipistrello, ma non ho idea di come possa concepire io quell'essere uscendo dal mio pensiero, dalla mia mappa mentale, concettuale, cosciente, tutto quanto. Quindi questa è la risposta che ti darei. Daniele Stefano Milito chiede: ti pongo una domanda su un atteggiamento di cui ti ho sentito parlare spesso nel video, che è l'esuberanza. Oltre il confronto con chi ti sta attorno, che è utile a capire tanto di te, come si potrebbe riconoscere se è negativa o positiva per se stessi? Potrebbe trattarsi di una maschera che utilizziamo? Allora, io ho parlato dell'esuberanza parlando del mio passato. Io ho detto molto spesso che ho avuto un problema da piccolo, ero troppo esuberante. Che uno potrebbe dire, ma come? Cosa vuol dire? In realtà sì. Perché ho avuto dei problemi relazionali. Essere così tanto esuberante mi portava a spendere energie in modo disordinato, in modo spesso inutile, spesso addirittura dannoso, e anche a spaventare gli altri. Mi ricordo che le mie prime possibili relazioni sentimentali venivano mandate all'aria da questa esuberanza in cui io avevo un sacco di... come se avessi avuto troppa voglia o anche troppa fretta di farmi conoscere, di mostrarmi e quindi di convincere l'altra persona. Credo che l'esuberanza in me nascesse da una fortissima insicurezza. E fidatevi, ancora oggi ogni tanto riciccia fuori. Nei momenti di crisi mi capita di voler avere fretta, ritorna quella fretta. Poi oggi la riconosco, mi faccio un bel respiro e dico, attento Rick, non fare come in passato. E mi aiuto con questo tipo di esercizio automaieutico. Ma la tua domanda è interessante, perché io dell'esuberanza mi sono accorto nella relazione con gli altri. C'è stato qualcosa della mia caratteristica di esuberanza che mi ha permesso di dire per me stesso questa cosa non va bene? Sì. Mi sono accorto infatti che tanti progetti che portavo avanti, tante idee, tante passioni, poi si affievolivano. Ed è bello perché questa domanda quindi si ricollega alla prima domanda, quella sull'iperentusiasmo iniziale. Questa esuberanza mi ha fatto accorgere di quanto mi danneggiava, non nelle relazioni ma nel mio lavoro, nello studio, quando mi sono accorto che mi buttavo a pesce sulle nuove cose, i nuovi progetti, e poi si spegnevano. Se vedete le luci che fanno un po' così è perché c'è qualche calo di tensione. Vabbè, tranquilli, insomma, speriamo che vada tutto bene comunque, che la live rimanga in piedi. Quindi questo ti direi. Quando vedi che tutti i tuoi progetti vengono meno perché si spegne l'attenzione, si spegne l'entusiasmo e quell'esuberanza ti esaurisce molto presto le energie che poi non trovano nuova alimentazione, allora lì fatti due domande. Poi c'è la domanda di Argentia, che chiede, ti capita mai di pensare di essere troppo esigente con le storie o con i libri in generale? Sempre sono troppo esigente, cerco troppo nelle storie, ma finisco la domanda. A me è capitato spesso, dopo aver cominciato a leggere i libri di un certo spessore, di essermi messa a scrivere con regolarità. Molti libri che vedo apprezzati dalla maggioranza delle persone, specialmente genere fantasy, non mi soddisfano più e non riesco a non notarne i difetti. In Una notte d'inverno, un viaggiatore, Calvino dice che una volta che si diventa scrittori non si può più leggere da lettori, e io credo sia molto vero. Se sia un bene o un male, però non saprei dire. Allora, sì, sono molto d'accordo con quello che dice Calvino, perché da scrittore, da autore, il libro non è tanto che tu ti aspetti troppo dal libro, è che ti trovi a far dire al libro cose che il libro forse non vorrebbe dire. Cioè vedi il libro come quella cassetta di strumenti e di attrezzi che magari neanche l'autore voleva fornirti con quel libro. E quindi è il pericolo dell'overthinking, che per uno scrittore è sempre dietro l'angolo. Sul pretendere troppo dai libri, sì, anche questo, però ti dico, io lo facevo da ben prima di diventare autore, anche se io ho scritto veramente molto molto presto, però io ricordo che ho sempre visto i libri come una miniera da cui estrarre cose che spesso non c'erano perché le mie aspettative erano troppo alte. E mi sono rovinato alcuni libri in questo modo. E quindi credo che sia un atteggiamento negativo se vuoi fruire serenamente delle storie. Diventa positivo però se hai l'intento di proprio acquisire, rompere i libri, guardarli, usarli, perché allora lì magari a volte vedi nei libri qualcosa che gli altri non vedono, che è un po' quello che sono riuscito a fare io nel tempo. Cioè nel tempo questo atteggiamento, che di nuovo è danneggiante se uno vuole essere un sereno lettore, però per me è stato molto proficuo perché nei libri riesco a vedere messaggi, interpretazioni, anche collegamenti che altri non vedono. E se non fosse questo, se non avessi acquisito questa capacità, oggi non starei facendo il lavoro che faccio. Perché il lavoro che faccio è in buona parte legato ai collegamenti che riesco a vedere e individuare fra libri, film, serie, filosofia, saggi, musica e via dicendo. Quindi è una cosa molto complessa. Va bene romperle i libri, va bene anche aspettarsi troppo dai libri. Bisogna andare fino in fondo e capire che a quel punto il libro non ti basterà e non potrai mai più leggerlo serenamente e basta. Se ti prendi questa responsabilità, invece diventa una figata pazzesca. Lucius dice: la mia più che una domanda era una curiosità, ovvero quali sono le varie fasi e come si procede dal pensare a uno spettacolo teatrale al realizzarlo concretamente. Spero di riuscire prima o poi a vedere il tuo ultimo spettacolo. Grazie. Allora, intanto vi ricordo che fra non molte settimane esordirà il mio nuovo monologo teatrale dedicato a Solaris. E non vedo l'ora. Avrete tutte le informazioni a riguardo molto presto, però vi raccomando di fare due cose. La prima è di iscrivervi alla Cogito Letter, perché nella Cogito Letter io avviserò sempre quando ci saranno nuovi eventi. Per esempio a febbraio saremo a Genova e a San Giovanni per i Siceto per le Cogitate Impossibili, e poi a marzo abbiamo alcuni eventi imperdibili a parte la stagione, quindi ci saranno tantissime occasioni per raggiungervi. Arriverò a Roma, arriverò a Torino, arriverò a Milano, tantissimi eventi, quindi seguite la Cogito Letter e vediamoci dal vivo. C'è anche ovviamente il nostro sito, che è dailycogito.com. Alla sezione eventi troverete sempre aggiornati tutti quanti gli eventi, anche le cogitate future con gli ospiti e tutte le occasioni per vederci. Tornando a Lucius, io devo fare una premessa ovviamente. Attualmente quello che io faccio a teatro non è propriamente uno spettacolo teatrale, perché quando si parla di spettacolo teatrale, performance teatrale, si parla, diciamo così, di avere una scenografia, una compagnia, una sceneggiatura, degli attori. Io quella roba non la faccio da anni, perché se la voglio fare al livello a cui io voglio fare il teatro in quel modo, è il lavoro, ok? È il lavoro. L'ho fatto per anni, ho lavorato con compagnie, ho fatto spettacoli, ma non è più il periodo attualmente per me. Magari in futuro sì, anzi spero di sì, perché è bellissimo. Oggi io faccio dei monologhi teatrali, quindi sono io che salgo sul palco con una scenografia minimale, ma sono io che racconto una storia, quindi il mio è teatro di narrazione, che è una cosa tutta diversa. Prendendo questo che è quello di cui posso parlarti oggi, come nasce e come cresce uno spettacolo, un monologo teatrale. Beh, per me scrivere un monologo è molto simile a scrivere un libro, solo che nella mia testa aggiungo degli elementi essenziali, principalmente due. Uno è la presenza del pubblico. Per me scrivere un monologo è scrivere una storia pensando non a un lettore che leggerà in silenzio e in solitudine, ma una platea che reagirà a quello che io dirò. E questo è un elemento essenziale che cambia l'approccio alla scrittura, completamente. Motivo per cui i miei spettacoli hanno anche una componente satirica, perché ovviamente a me piace fare ridere le persone parlando di morte, di cose terribili, di perdita, di nichilismo. Sentirle ridere è bellissimo. Però cerco anche di pensare ai momenti in cui le emozionerò, quando ci sarà un silenzio legato all'attenzione per quello che sto dicendo. E quindi è un elemento che si aggiunge alla scrittura. L'altro elemento ovviamente è la spazialità. Io mi muovo moltissimo, chi mi ha visto a teatro lo sa, io faccio dei chilometri sul palcoscenico perché mi piace muovermi, mi piace usare tutto il mio corpo per trasmettere quello che voglio raccontare, e quindi alla scrittura si aggiunge quello. Io devo pensare scrivendo a come mi muoverò, a come girerò su me stesso, a dove mi apposterò sul palco, a come raggiungerò il leggio per fare quella lettura, penso anche a come guarderò il pubblico per trasmettere alcune idee. Quindi, diciamo così, è una scrittura aumentata, quella del teatro, per me. Ovviamente, di nuovo, questo non è la scrittura teatrale tradizionale, perché per scrivere invece una sceneggiatura teatrale è tutto un altro procedimento, e di cui magari un giorno parleremo, ma non è questo il giorno. Le ultime due domande le metto insieme, sono quelle di Massimo e di Valentina. Massimo dice: come dimostrarsi se stessi nei social? Veniamo spinti verso un concetto di bellezza che non è più solo esteriore, ma anche interiore, che viene generalizzato secondo alcuni canoni sempre più netti, e non vi aderiamo, rischiamo, e se non vi aderiamo rischiamo di essere repulsivi. Come rimanere se stessi e farsi apprezzare, magari senza farsi fraintendere? E lo unisco alla domanda di Valentina, che in mezzo a una battuta dice: come state? Che è la domanda a cui non vorrei mai rispondere, ma le vedo un po' insieme, perché quello che chiede Massimo è: come si fa ad essere autentici sui social? E ovviamente si lega molto a una domanda come state, cioè come faccio a dirvi come sto? Come faccio a dirvi come sto convincendovi di essere autentico? Risposta: non posso. Sui social non si è autentici. E fidatevi, perché io sono uno che ci sta molto, molto, molto attento a non fare il personaggio. Chi mi conosce lo sa perfettamente che, al netto del fatto che magari diminuisco un po' il mio accento veneto quando faccio un video, su tutto il resto io sono così come mi vedete nel video, cioè nel senso sono lo stesso rompiballe che voi conoscete dalle live su YouTube, anche nella vita reale. Quindi io non ho costruito un personaggio. Questo mi porta a dire che spesso la suddivisione fra il mio lavoro di divulgazione e la mia vita privata è veramente, veramente piccolo, cioè non c'è una camera stagna. E infatti in queste settimane moltissimi di voi mi stanno scrivendo dicendo: sì, Rick, abbiamo capito che c'è stato qualcosa che non va, vediamo che ti sono cambiate delle cose. Come sapete, io i miei cazzi privati non ho voglia di metterli sui social, quindi soprassiedo sui particolari, però sì, è cambiata radicalmente la mia vita in questi ultimi mesi e non è stato facile riuscire a mantenere quella serenità che mi porta ogni giorno in live a fare il lavoro come lo voglio fare. Perché ce l'ho fatta? Perché sono fortunato. Ho un lavoro che mi permette di elaborare la mia vita e non fingere di essere qualcun altro. Quindi gli argomenti del Daily Cogito sono argomenti che tratto non perché voglio accalappiare la vostra attenzione, ma perché sono io che cerco di elaborare quello che c'ho dentro. E se voi vedete i Daily Cogito degli ultimi 2 mesi circa, vedete che ci sono stati degli argomenti che sono tornati spesso, che hanno fatto che hanno avuto un peso e che magari prima erano un po' più rari. Questo è dovuto al fatto che io esprimo quello che sono. E pur non parlando particolarmente dei fatti della mia vita privata, dai Daily Cogito traspare quello che mi sta dentro. Sempre. E chi mi conosce in queste settimane mi ha scritto dicendo: ah, guarda che ho sentito quel Daily Cogito, so di cosa stavi parlando, tanto per dire. Questa per me è una fortuna. È una fortuna perché Daily Cogito è veramente il mio metodo di rielaborarmi. E fare queste puntate è quasi terapeutico per me, perché mi permette di guardare più lucidamente ad aspetti della mia vita. E quindi devo pure ringraziarvi, perché voi siete quello specchio che mi permette di fare questo lavoro, pure guadagnandoci. Quindi ragazzi, che culo incredibile. Io faccio terapia a me stesso, ma sono quello che ci guadagna, e voi mi guardate spesso come se fossi lo psicologo. Sbagliate, perché non si fa, però è una cosa interessante. Quindi come sto? Sto in un momento di grande cambiamento, è un momento della mia vita in cui alcune cose si sono rotte, altre si sono riavviate, sto ancora cercando di capire quali sono quelle rotte e quali quelle riavviate e cosa farne. Però credo sia un momento della mia vita interessante da tanti punti di vista, e quindi lo viviamo. Però ovviamente questo è come sto io. La domanda era: come state? Fede, come stai?
Bene. Andiamo avanti.
No, no, ma come bene? Come bene, Fede?
No, devo dire che sono contento perché... cioè, ci sono molte cose che succederanno nel futuro che comunque saranno un grande cambiamento anche per quello che è il nostro lavoro, per la nostra quotidianità. Vedo che ci sono molte cose che sembra che stiano cambiando in meglio, però devo dire che mai come adesso sento molto vicine le parole, immagino che fossero sempre in pensieri di Marco Aurelio, che una mente tranquilla è una mente ordinata. E quindi, certo, accadono sempre delle cose che ci prendono alla sprovvista, però ho sempre visto che quelle fluttuazioni che avevo di ansia, di terrore, erano perché non ero riuscito a organizzarmi in cose che in realtà potevo benissimo cercare di prendermi avanti. Quindi, visto che voglio cercare di trarre il massimo di queste cose che succederanno nei prossimi mesi, sia nel lavoro che fuori, voglio semplicemente prendermi il mio tempo di organizzarmi bene le cose, perché vedo che sono semplicemente la base della mia tranquillità, perché voglio affrontare al meglio queste cose che succederanno e non trovarmi all'ultimo sopraffatto da tutto quanto e quindi non godermi queste grandi opportunità.
Quindi, è un ottimo proposito.
Quindi, cioè, io mi sento bene perché, anche se vedo che alcune cose saranno abbastanza impegnative, o anche adesso sono abbastanza impegnative, però vedo molte possibilità di essere felici e di essere sereni.
Ecco, questo è come stiamo. Valerio oggi non sta perché è weekend, quindi...
Ma tanto
Valerio
sta sempre male.
Valerio non lavora il weekend, però insomma sicuramente anche lui ci dirà che sta bene, perché altrimenti se non dice così lo licenziamo. Ragazzi, è stato un bellissimo Q&A e vi ringrazio tanto per le vostre domande, che sono sempre veramente, veramente interessanti. Per chi è in live adesso, non uscite, perché comunque rispondiamo ad altre domande, insomma stiamo qua ancora un po', qualche minuto insieme. E a voi che siete indifferite invece vi auguro una buona settimana, mi raccomando guardate la Cogito Letter perché mettiamo anche l'agenda settimanale così vedete cosa ci aspetta durante la settimana e condividete, mettete mi piace, commentate e noi ci rivediamo molto presto. Grazie mille e buona giornata.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie. È tua a solo 199 euro, perché 1 euro batte forte, sempre.